allora.
Oh, no, no.
E va. Allora, ventilatore, c'è il ventilatore, il traffico. Però il ventilatore lo sentite, vi dà sollievo.
È diretto verso di te, Matteo, credo che dia sollievo più che altro.
Io non lo
a
sento.
Te.
Dirigo verso di voi.
È a 3 metri di distanza, Matteo, non si sente una sega. Già meglio.
Sì.
Lievemente.
Sì, ma... Oh,
Benvenuti siamo in una stanza da 20 metri quadrati. Hai una ventola che attacchi USB.
No, è USB, attaccata alle 220. Alla 220 volts. Benvenuti a un'altra puntata improbabile, accaldata, ultima prima delle vacanze zampa non fare facce di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Oh, allora, oggi dobbiamo parlare di una serie di cose che sa solo Fossa. Ah, noi siamo Matteo Bordone.
Non devi indicare me, Francesco Fossetti. Ti sei già dimenticato tutto, e Alessandro Zampini.
Ah, perché l'ordine è sempre questo, sì, però un
mi
po'
indicava,
di elasticità.
Cioè, mi indica, e no, cosa faccio? Io salta?
Giusto. Il primo blocco Zampa l'ha intitolato, siamo a finestra aperta, col ventilatore, ci sono rumori,
ultima,
abbiate pazienza.
35esimo episodio e ultimo di questa seconda stagione.
Che bello, puoi chiudere la tua cartella e fare
già stagione 2
e poi stagione 3.
Metto la coloro di verde, così vuol dire che questa è a posto e possiamo partire con la prossima che sarà arancione.
Questa cosa dei codici di colori, se tu muori non la sa nessuno, quindi è del tutto
allora,
inutile.
Mi sembra abbastanza intuitivo, verde ok, arancione non credo che dovesse essere spiegato.
Il primo blocco, dicevo, si intitola A che punto siamo? E la prima voce è fatta di 3 parole, state of play. Prego.
A che punto siamo? Siamo a un punto di indolenza.
Stiamo scivolando verso
inerzia.
L'apatia in attesa di un agosto super bizzarrone dove uscirà un boato di roba.
Lo State of Play è stato insieme alla conference EA Play Live uno degli ultimi eventi che insomma hanno fatto seguito alle 3 di cui abbiamo già parlato.
Degli ultimi abbastanza inutili eventi.
Abbastanza inutili eventi, esatto. Sony, che aveva saltato la conferenza di Los Angeles, si è fatta una conferenza digitale. La gente si aspettava un po' di sorprese, un po' di movimento, non c'è stato niente.
Se la roba più interessante è stata Topino in VR volume 2, evidentemente.
Cos'è Topino in VR?
MOS.
No.
Allora, è un gioco per la realtà virtuale di Sony. Il primo MOS a me era anche piaciuto, mi sembrava una delle poche, dei pochi giochi, delle poche esperienze che valesse la pena effettivamente, per cui valesse la pena avere il visore di Sony. Da qui ad averlo come protagonista dello State of Play è un po' un azzardo.
No, allora tu esageri un po', cioè c'erano altri titoli, dai, non era proprio l'unico protagonista, perché lo State of Play si è chiuso con la Director's Cut di Death Stranding.
Sì, vabbè, ma è uscito quanto tempo fa?
Molto tempo fa. Nel mezzo c'era anche Sifu, che è questo titolo di arti marziali che a me personalmente attrae molto. E c'era anche Fist, che invece è un picchiaduro
scorrimento.
No. No, non è una cosa erotica. L'altro Fist, quello in faccia, non quello nel... E quindi,
ma credo vada anche in faccia. Vabbè, comunque.
Andiamo avanti, grazie.
Cioè, ognuno si senta libero di usare i pugni come vuole. Noi non siamo qua per dirvi cosa dovete farci coi pugni.
In questo gioco si mena la gente nei panni di un coniglio robotizzato. Ma insomma, in generale lo State of Play...
Quindi c'è già anche un po' furri.
Sì, sì, le etichette di fetish aumentano man mano che ne parliamo.
E quindi insomma c'è stato un po' di sottobosco di titoli indie anche interessanti, però che non ci sono stati nuovi annunci, quindi è uno State of Play che ha lasciato inalterata la fotografia del panorama videoludico, ecco. Quindi insomma, proprio un evento così per dare un po' di continuità alla strategia di comunicazione, ma senza troppa carne al fuoco, per sì. usare un'espressione
nuova, nuova fresca, e proprio da giornalista di oggi, ventenne. E la seconda voce di A che punto siamo riguarda l'editore, croce e delizia degli appassionati di sport e di altre cose, che certe volte sembra il parastato, certe volte sembra volersi risvegliare, poi dici, no, no, è proprio il parastato. EA.
Prima di lasciare Francesco parlare su nel dettaglio di tutto quello che è successo, io voglio solo far notare che EA ormai sono, non lo so, 150 anni che fa degli eventi incredibilmente noiosi in cui fa vedere Madden e FIFA.
Sì.
Recentemente aveva deciso di riportare un po' in auge, so che vi piace,
sì.
Alcune sue serie storiche come
Madden, FIFA,
no, no. come Mass Effect, Dead Space, nuovi giochi di nuovi giochi di Star Wars ce li hanno loro? No, forse
ce l'ha
Ubisoft.
Anche Ubisoft, ma ce l'hanno anche loro la licenza. Loro
ok,
fanno...
Dragon Age, ecco quello che non mi veniva in mente, Dragon Age. Hanno però deciso, dopo aver lasciato credere che la gente li potesse vedere, che nel loro evento dedicato ai giochi, di questi giochi non se ne parlasse comunque. Mai, in nessun caso.
Uno adesso
forse
noi
solo Dead Space.
Stanno facendo i giochi, uno arriva a inzigare, vorremmo vederli. Lascia stare! No.
Allora, devo ammettere che però erano stati abbastanza chiari, cioè avevano... twittato, ragazzi, BioWare non ci sarà. Quindi
vabbè,
avevano...
ho capito, ma una roba hai forse due e fai il tuo evento e non la mostri.
Tu sei l'internet che odia, però, Zampa, e sei sempre lì a zigare col ditino. Gne, 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 gne,
allora,
gne.
No, hai ragione. L'evento di EA è stato un altro, diciamo, molto trattenuto, ecco, per usare un gentile eufemismo. A livello di impostazione, di struttura e di ritmo, comunque, io ci ho visto un piccolo, cioè qualcosa di meglio rispetto a quello che avevano fatto negli ultimi 3 anni. Non ci voleva poi molto, però almeno hanno
un piccolo segno più
assemblato una conferenza che era una conferenza e non un insieme di chiacchiere completamente inutili.
Negli ultimi anni non facevano, se non ricordo male, neanche delle conferenze. Io ricordo l'ultimo E3 al quale sono stato, loro avevano il loro spazio, avevano un palinsesto sì. di 2 o 3 giorni dove ogni tanto facevano degli streaming dove parlavano magari di un gioco specifico per una mezz'ora.
Madden.
Ma c'era l'evento di apertura e l'evento di apertura
sì, è vero,
era
comunque una merda.
Ecco, esatto.
Scusa, colpa mia.
A volte contenevano FIFA, altre volte Madden, insomma, i momenti più salienti, oppure degli svedesi che dicono "We have taken Star Wars, taken away the heart and put a lot of graphics".
Comunque, alla fine in questa conferenza c'è stato comunque un annuncio inatteso che è il remake di Dead Space. Quindi il gioco è uscito nel 2008, saga horror.
Remake, non reboot.
No, proprio remake.
E che palle remake. Però
è un po' che palle, soprattutto perché getta un'ombra un po' retroattivamente su come è stato trattato il team di sviluppo di Dead Space, che aveva fatto tutto bene e l'hanno distrutto facendoli prendere delle direzioni creative proprio, insomma, evidentemente sbagliate per tutti tranne che per le dirigenze EA. Poi l'hanno chiuso 5 anni dopo la chiusura, vabbè dai,
però era
rilanciamo la saga.
La vostra idea, che era sbagliata, esatto. Infatti poi vi abbiamo provato, ha ancora qualcosa da dire, quindi la rifacciamo da capo con la vostra idea che abbiamo poi fatto marcire, però la facciamo fare a degli altri, bello.
Menzione d'onore per l'etichetta EA Originals, che è quella degli indie, che già quest'anno ci ha dato un titolo che per me è fra i migliori usciti, che è It Takes Two.
Bellissimo.
Il 10 settembre esce Lost in Random, che è un action tridimensionale in questo mondo un po' da fiaba cupa mitteleuropea, sembra un po' un mix fra il vecchio Alice di American McGee e Tim Burton, e sembra anche quello molto interessante, lo dovremo giocare, però quello che si è visto è piacevole, quindi se fra un FIFA e un Madden e un remake di Dead Space EA comunque riesce a valorizzare qualche indie più interessante, e io sono felice.
Ma che poi ce l'avevano loro questa cosa, perché io ricordo un periodo in cui tra i FIFA e i Madden comunque ti buttavano dentro il primo Dead Space, Mirror's Edge, si ritagliavano lo spazio per fare quei giochi che chiaramente non avrebbero venduto un'infinità, ma che tanto c'hai FIFA, cosa ti, cioè, davvero vuoi guadagnare di più? Così.
Certo. Sì, 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 è l'idea di usare quei giochi come banca per poi finanziare delle cose interessanti.
Ce l'hanno sempre avuta tanti publisher. Ubisoft al tempo c'aveva Assassin's Creed, sì, e ti faceva Valiant Arts, ti faceva Rayman.
Sì, aveva quel programma, adesso non mi ricordo.
UbiArt Framework.
Ecco, esattamente.
E però poi...
Child of Light.
Bravo. A intervalli regolari arriva qualcuno nelle dirigenze che dice: ma questo non guadagna, mi fa perdere soldi,
e quindi lo seguiamo, lo seguiamo.
No, perché ti fa guadagnare in credito presso il pubblico, no?
Soprattutto
guadagnare in immagine.
Un pubblico come quello dei videogiochi, che se decide di prenderti di punta comunque ti rompe i coglioni indipendentemente dalla qualità del tuo lavoro. Non so, per dire, Bethesda, pur facendo dei giochi validi ma pieni di problemi e di bug all'inizio, ha sempre avuto un credito infinito verso il pubblico. La stessa CD Projekt Red, prima
attenzione,
di Cyberpunk.
Questi sono i suoi nemici, attenzione.
No, 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 assolutamente. Loro sono sempre stati bravissimi, perché hanno sempre avuto anche una strategia post-lancio in cui davano contenuti di qualità gratis, aggiornamenti, nuove versioni a chi aveva già comprato il gioco. È tutta roba che poi gli è tornata, gli ha detto bene.
Sì. Comunque, devo fare un innesto nella scaletta.
Vai.
Uno di quelli che a Matteo, guarda, piacerà tantissimo.
Si parla di innesto... Kojima?
No, si parla di calcio. Nel senso che FIFA non c'è stato nella conference di Electronic Arts, però comunque si è visto, cioè è uscita la demo, quindi insomma hanno annunciato un po' di cose e hanno annunciato un... diciamo una filosofia di produzione in continuità con ciò che hanno fatto fino ad oggi.
Sì.
Perché lo cito? Perché dall'altra parte invece c'è stato un annuncio importante di Konami, che non ha fatto conferenze ma insomma ha annunciato il futuro del suo calcio videoludico, che è un futuro un po' stravagante, nel senso, come si cambia per non morire, ha cambiato, essendo insomma il...
Secondo me hanno fatto benissimo.
Insomma,
l'inseguitore.
L'inseguitore ha cambiato completamente filosofia. Ha tolto il nome PES, quindi da ora in poi si chiamerà solo eFootball, dopo un anno di transizione.
Sì.
E poi ha annunciato una formula che più che free to play chiamerei free to start. Te lo scarichi completamente senza nessun costo, cioè gratuitamente, e poi ti compri squadre, modalità e ti assembli la tua esperienza.
Sì, esperienza e diciamo anche cesta di
eFootball.
Cioè,
sono andati più vicino a quei servizi come può essere Fortnite, per cui tu poi ti personalizzi un pochino l'esperienza di gioco in base a quello che vuoi. Sul calcio è molto più difficile, perché in Fortnite il gioco è quello e tu ce l'hai sempre. Qua sai, magari le modalità, il multiplayer, le squadre variano, però cioè, stavano prendendo schiaffi da troppi anni per rimanere...
Sì.
In più hanno preso le esclusive delle squadrone che non avevano.
Vabbè, hanno sempre mantenuto, diciamo, un paniere di squadre che variava di anno in anno. Qui la sfida è capire se gli appassionati di una singola squadra o chi vuole giocare così tutti gli anni ti compra la nuova versione della squadra. Perché
certo,
non è che tu ti compri la Juve del 2021 e poi quella del 2022. In più c'è un altro cambio importante, ovvero eFootball sarà disponibile anche su mobile e ci sarà crossplay, quindi tutti potranno giocare insieme anche fra console, PC e mobile, che è una cosa che ha lasciato un po' straniti i giocatori. Vedremo, secondo me si daranno 2-3 anni per capire come va, se va bene, magari anche in mercati appunto più vicini alla frequentazione del gaming mobile, tutto ok, se no Konami dismetterà ufficialmente anche questa IP e via.
Sì, sì, sono d'accordo. È il classico bivio per cui se gli dice bene, gli dice molto bene, perché vai a prendere, a erodere tutto quel pubblico che compra un gioco di calcio all'anno, non è che
sì,
ne compra entrambi. È sempre stato FIFA per una questione di licenze, di giocatori, di Ultimate Player. Però sai, lo dai gratis, lo dai sul telefono, magari qualcuno che non gioca così tanto a foot, per dire, decide che questo giro dà un tentativo lì, anziché spendere 60 euro per FIFA ne spende 20 per comprarsi due squadre su eFootball.
State ascoltando Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
E adesso parliamo degli ultimi giochi usciti prima di una formale interruzione, che non è, è solo che andiamo un po' noi in vacanza e c'è l'inizio di agosto, perché poi in realtà le cose avvengono in una continuità che poi, anche volendo, Rovelli spiega nei suoi libri, no? L'apparente natura temporale del tempo, eh? Volevo vedere se qualcuno mi fermasse, mi volesse fermare o no. Nessuno
abbiamo
mi ha voluto fermare.
Abbiamo molto rispetto per te.
No, siete stanchi e distratti. Cominciamo con Super Mario Golf Rush.
Sì, sì, cominciamoci. È il 146esimo gioco sportivo di
Mario.
Nintendo con Mario, che ha praticamente dal, se non sbaglio, 1987. Il primo gioco sportivo è stato tra l'altro un gioco di golf per NES con Mario. Si è creata questa serie parallela di produzioni in cui mettono i personaggi di Mario a fare uno sport, tendenzialmente sono tennis, calcio o golf,
sì.
O i kart, e mantengono una parte simulativa un po' più abbordabile e ci aggiungono i personaggi di Mario con le loro modalità, lo rendono un po' più caotico. Mario Golf Super Rush segue esattamente questo profilo, aggiunge di fatto la corsa forsennata in ogni buca, dove tu, anziché prediligere la precisione del tiro, dopo che hai tirato devi correre letteralmente saltando, prendendo bonus, dando spallate verso la tua pallina per fare il secondo tiro, quindi diventa importante anche, insomma, tirare un tanto al chilo per non metterci troppo tempo. La parte di, diciamo, golf e gioco in sé, secondo me, è fatta molto bene.
Beh,
funziona,
sì.
È precisa, ti dà la risposta giusta. Quella invece più di Mario, un po' peggio, perché non lo so, l'ho trovato un po' frenato e meno caotico di quello che avrebbe dovuto essere, a parte, cioè, la modalità battaglia golf, mi sembra che è l'unica,
sì,
che secondo me davvero funziona, che è una specie di immaginatevi in uno stadio dove ci sono 8 o 9 buche contemporaneamente e vince il primo che ne finisce 3.
Però
mentre
la
tutti
cosa,
gli altri fanno la stessa cosa.
La cosa particolare è che il primo che fa una buca la toglie agli avversari.
Esatto.
Quindi c'è anche una scelta strategica per cui, se due si orientano sulla stessa buca, uno deve prediligere la velocità. Altrimenti uno può scegliere magari un altro percorso un po' meno frequentato, magari ci mette un po' di più perché le buche sono più lontane, però non ha il rischio di perderti, di vedersi la buca soffiata davanti, perché
quando sei già sul green, esatto, un altro la chiude.
Devo dire che quando sei fra amici la sera
funziona
e forse funziona di più anche proporgli quel tipo di esperienza piuttosto che dirgli giochiamo a golf dove ognuno tira, e poi se sei in sei devi vederti sei tiri e magari sei arrivato più vicino alla buca e devi aspettare 10 tiri perché quelli più lontani tirano per primo.
No, no, esatto. Più la modalità è veloce, tendenzialmente più il gioco funziona meglio. Io ho fatto anche la modalità avventura, che è la,
sì,
storia. Tu hai il tuo Mi e, insomma, è usato un po' anche come tutorial per spiegarti tutto. L'ho trovato bizzarro perché hai i primi 20 minuti dove ti trattano come un bambino scemo, cioè guarda, questo è un prato, ci tiri la pallina, questa è una mazza.
Sì.
Alla seconda missione c'è già Tiger Woods lì a fianco che fa: allora, per prendere questo devi fare 4 gradi a sinistra usando il legno 1, stai attento a non uscire dal fardello perché sennò è difficile, guarda che se fai il fringe devi cambiare di altri. Cioè è diventata una cosa complicatissima.
L'ho notato anch'io, c'è un'impennata, cioè parte la curva di difficoltà, parte da un falso piano e poi va su una cremagliera
e
in
capisci
verticale.
Che quando poi te lo dice di solito un fungo, questa cosa ti
molti
toglie un
dialoghi,
po' di pathos.
Molti dialoghi con gente per strada che dice vai di qui, vai di là, eccetera. Io devo dire che sono fan sia dei giochi di golf, li ho sempre abbastanza amati. Non mi ha fatto impazzire questo titolo di golf, proprio perché ha proprio una natura diversa rispetto ai soliti giochi di golf che ti immergono in un mondo in cui le cose vanno un po' più lentamente, ti danno un senso di relax, c'è tutto quell'effetto dei giochi di golf, fra cui ovviamente il migliore Minnano Golf, Everybody's Golf, è per me quello che riesce a equilibrare meglio la parte secca palle, cioè aspetta, c'è il vento, aspetta la folata, fai la curva, eccetera, e un elemento di divertimento, di pupazzeria dei personaggi, più carino, più buffo. E Minnano Golf in questo è molto equilibrato. Questo mi sembra che tolga quell'elemento di quel lato così rilassato e tipo vado oggi non voglio fare niente, vado a fare delle buche di golf. Cioè quello, proprio l'idea del relax non c'è in questo gioco. È un gioco di golf, ma come se fosse neanche tennis, come se fosse calcio come ritmo, cioè proprio tutto aggressivo, aggressivo per insomma aggressivo buffo alla Nintendo, però tanto ritmo, per me un po' un filo troppo, poi con quella cosa per cui soprattutto all'inizio dell'avventura devi parlare per ore con degli ortaggi, degli animaletti.
Sembra di essere nel tutorial del Neverwinter Night, se ci avete giocato, con le schermate di testo di 6 pagine.
E invece Death's Door?
Ah, Death's Door è una perla indie veramente da non perdere.
Dall'inizio, spiega bene tutto.
Allora, 6 anni fa un piccolo Urca, team...
Okay, va bene, so cosa stai per dire, ma forse è troppo.
Vai, vai.
No, 6 anni fa un piccolo team indipendente di nome Acid Nerve pubblicò un action game con visuale isometrica bidimensionale dal titolo Titan Souls. Si ispirava a Shadow of the Colossus nella struttura, nel senso che era un gioco fatto solo di esplorazione e boss fight, e si dovevano sconfiggere questi titani. La particolarità era che i titani avevano un singolo punto vita, tu avevi un singolo punto vita, quindi un colpo e morivi tu o morivano loro, e tu avevi una sola freccia che potevi scagliare e poi richiamare, però tutto ruotava attorno a il numero 1, ok? E quindi l'obiettivo era quello di studiare gli attacchi di questi titani e trovare il momento in cui esponevano il loro punto debole e colpirli con precisione. Era un gioco meraviglioso che ho voluto raccontare perché vi suggerisco di riscoprirlo.
Questa è la origin story, esatto, di Acid Nerve.
Esatto, di Acid Nerve.
Batman Begins.
6 anni dopo esce Death's Door, che è sempre un action game con visuale isometrica, non c'è più questa cosa del singolo punto vita, ma invece c'è un po' la volontà di inseguire le strutture dei Metroidvania e dei Souls, anche a livello di level design, c'è un level design molto molto intricato con le scorciatoie. E tu interpreti un corvo, che è la personificazione della morte, in realtà è colui che va a raccogliere le anime, e insomma semplicemente devi andare a sconfiggere questi 3 grandi lord, chiamiamoli così, che posseggono delle anime potentissime.
Ma che bello, tra l'altro mi sono visto, non avevo fatto caso al precedente gioco, la differenza tra il primo e il secondo è un'auto bianchi e un Audi proprio.
Il balzo è, guarda, è quasi quanto quello, anzi forse di più di quello che c'è stato fra Limbo e Inside, proprio a livello di impatto visivo. E questo è un altro team che secondo me va tenuto d'occhio, esteticamente è una bomba e... anche le sensazioni di gioco, cioè la fisicità del combattimento è proprio estremamente piacevole. Non è un gioco difficile come i Souls, è stimolante ma non proibitivo, quindi anche chi si è sempre lasciato spaventare, no, da Hollow Knight, perché
sì,
è veramente troppo complesso,
un po' più verso Hades, che è più abbordabile.
Esatto, esatto, esatto. Forse un po', oddio, è una difficoltà diversa rispetto a quello di
Hades. È un gioco
Hades
difficile, ma non è un mortaccino, non lo
non
possiamo...
Non è un mortaccino, no. Se muori non perdi niente se non il tragitto che hai fatto dal checkpoint a lì.
Certo.
Però non perdi le anime, quindi puoi andare anche più sereno. Veramente giocatelo tutti perché è eccezionale. Poi esteticamente è proprio una cosa come... cioè, che si vede poche volte proprio.
Ci si gioca ovunque?
Si trova, credo, solo su PC e Xbox Serie S e X.
Esatto, no, anche su, sulle vecchie piattaforme di Xbox.
Sì, sì, sì.
Cioè su ecosistema Xbox e PC.
E PC.
Questo è sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
E parliamo delle uscite, parliamo di ciò che succederà prima della nostra pausa estiva e subito dopo la nostra pausa estiva, anzi no, soprattutto subito dopo, cioè escono dei giochi a fine agosto, abbondanti, ne esce anche uno questa settimana, cioè questa perché noi stiamo registrando alla fine di una settimana, all'inizio di un'altra, ma insomma esce il 29 luglio,
sì, sì.
29 luglio, si chiama The Ascent.
Ed è uno sparatutto con visuale isometrica, quindi... si controlla, cioè si vede dall'alto, con uno stick si controlla il fuoco, con uno stick si controlla la direzione.
Un twin stick shooter, insomma.
Un twin stick shooter, ma Matteo non ci sta ascoltando.
Un twin stick shooter, con quello sinistro si fa una cosa, con la... sto andando a vedere il gameplay su Google.
Ed è ambientato in un futuro cyberpunk, che evidentemente va molto di moda.
È tornato di moda, guarda, il cyberpunk sembra di essere nell'88.
Insomma, è proprio un gioco d'azione, cooperativo, molto ben fatto a livello scenico ed estetico. C'è anche un sistema di esplorazione e sviluppo del personaggio, insomma, che poi andrà un po' valutato. E, di nuovo, un'altra esclusiva temporale Microsoft, quindi... Insomma, Microsoft sta un po' ingranando con la sua strategia di
eccoti i soldi, esatto, dov'è il gioco.
Esatto. E vediamo, è una cosa carina, un po', insomma, da mettersi sul divano con gli amici, spegnere la testa e massacrare tutti impunemente.
Molto bene. Veniamo invece alle uscite di fine agosto. Ce ne sono una serie. Il 19 di agosto, uno... dopo Ferragosto già gli ha dato su sull'estate, dice ok, è fatta, e arriva un gioco di Annapurna di cui già avevamo un po' parlato, giusto?
Sì, no? Esatto, sì, ne abbiamo parlato parecchie volte. Si chiama 12 minuti, è un muori nasci, ma anche un po' un puzzle game e un giallo da risolvere.
Un'avventura grafica moderna.
Sì, sì, ci può stare, ci può stare. In sostanza esiste questo loop temporale di 12 minuti nel quale succede una cosa e noi dobbiamo, attraverso la reiterazione di questi 12 minuti, capire come evitarla, perché siamo in questa situazione, insomma, sfangarcela da una posizione abbastanza delicata. Si vede tutto dall'alto, un appartamento di fatto visto dall'alto. Ci recitano Will McAvoy, se non sbaglio,
James McAvoy. William Dafoe e Daisy Ridley.
Quindi insomma, buttalo via. Già dal primo trailer qualche anno fa aveva colpito, più che altro per questa impostazione strana e per le idee che sembra portare. Finalmente adesso ci si può giocare. Insomma, io ci credo molto.
Viva Annapurna sempre, insieme a Devolver, uno dei publisher più...
sì,
incredibile del mercato attuale.
Poi, insomma, Annapurna è il publisher di riferimento per i giochi in cui si cammina. A noi quelli piacciono perché abbiamo un'età, sono rilassanti, ti buttano dentro cose nuove,
sì,
va benissimo.
Siamo molto pro. Come siamo stati pro nel gioco e molto meno nel giudizio, a proposito di Ghost of Tsushima, il gioco dell'anno scorso, il gioco che ha raccattato tutte le frustrazioni del lockdown del 2020 e che alla fine è stato un enorme successo. Nonostante sia un gioco gonfio di stereotipi e completamente privo di ironia, quindi questa accoppiata ne fa un gioco al quale giocare un po' dandogli torto, cioè durante le sequenze cinematiche in cui you have to be loyal to the family, queste cose qua uno gli ride in faccia. Poi ci sono... c'è un sistema di combattimento interessante e io mi sono molto divertito. Quando l'ho finito ne avrei fatto ancora. C'è un Director's Cut che è...
infatti arriva altro contenuto, si chiama proprio così, Director's Cut,
che non è altro, però Ghost of Tsushima, altro contenuto.
Non è un Director's Cut, nel senso che l'espressione Director's Cut, che nel cinema si riferisce a un montaggio più fedele ai desideri del regista, oppure che include delle parti che per ragioni di distribuzione erano state tolte dalla prima uscita, nei videogiochi questa espressione adesso vuol dire c'è dell'altra roba.
Tu non lo sai, ma questo discorso l'ha fatto Kojima.
Fermi.
Kojima, non c'è Kojima. La G.
Bravo, bravo.
Sì, infatti gli è un po' all'unico autore dei videogiochi. Secondo me Sony avrebbe dovuto pensarci un attimo prima di chiamare questa cosa Director's Cut.
Sì, Kojima ha detto, ma veramente
io
no.
Io non c'entro,
anche
scusa,
perché Kojima,
mio,
ricordiamo, guarda 4-5 film al giorno, perché è un impallinato di cinema e sa benissimo cos'è un Director's Cut, perché ha a casa tutti i Blu-ray, se uno segue i suoi social ci sono le foto. Ho comprato questo, sì, ecco un altro Blu-ray, Director's
Cut.
Io
credo non ci sia nemmeno dell'intenzione malevola, è che erano finiti tutti i nomi tra Definitive Edition.
Sì.
A un certo punto si sono inventati questa cosa. Su Ghost of Tsushima voglio solo dire una cosa, vedendolo
ma che adesso lo difende.
Posteriori no, io credo che abbia pagato molto, almeno dal mio punto di vista, l'essere uscito 5 minuti dopo The Last of Us parte 2.
Certo.
Quindi tutto quello che è legato alla narrazione o alla storia, poi è logico che ti sembra una patata bollita dopo quello.
No, Zampa, è vero, per contrasto gli ridevamo in faccia, ma è effettivamente un gioco che anche rispetto a Nioh, rispetto a altri giochi che vivono dentro a un immaginario che è stereotipato, è da commedia dell'arte, da cartolina, tutto quello che vogliamo, Ghost of Tsushima è quello che lo fa peggio, senza dubbio. Poi allo stesso tempo ha una difficoltà molto inferiore rispetto a Nioh, a Nioh 2 intendevo, è proprio un altro gioco, è di grande leggerezza, quell'anda per cui se ci stai un po' attento poi vai come ti lasci trasportare dal vento, però anche questo fatto che qualunque punto della mappa, se ti fermi, diventi questo è il luogo dove il maestro Suzuki ha pensato le sue frasi più no, è un prato, mi sono fermato un attimo su un prato, non è possibile che sia tutta una cartolina. E in questo Director's Cut ci saranno nuove missioni della stessa cartolineria.
No, c'è una nuova isola, tu puoi andare nell'isola di Iki, dove al posto delle volpi troverai delle linci.
Ma
e potrai fermarti a farti mordicchiare l'avambraccio.
Ah, che carino, dalle linci. E bene, ne abbiamo parlato abbastanza. Kena Bridge of Spirits, 24 agosto, Zampa.
Kena è il primo gioco di Ember Labs, se non sbaglio, che è un team nuovo che viene dal mondo dell'animazione e si vede molto nella presentazione di questo gioco e nell'impronta che gli hanno dato. Dà un po' l'impressione di essere quella cosa che ti sembra un film Pixar bellissimo che puoi giocare. Mm. Avevo detto che a me sembra più Majin and the Force Awakens Kingdom, ma fatto molto bene. Voglio sperarci. A me Majin, tra l'altro, era pure piaciuto, quindi dovesse essere così, ma più bello da vedere, per me ce la fa.
Passiamo al gioco successivo, che è Psychonauts 2. Di Psychonauts a suo tempo si parlò molto.
Si parlò molto perché fu il primo gioco sviluppato da Double Fine, che era il team di sviluppo fondato appunto da
Tim Schafer,
dopo l'abbandono di LucasArts. Se ne parlò molto, ma non ebbe mai, secondo me, quel rilievo mediatico che invece LucasArts aveva nella stagione immediatamente precedente, e in qualche maniera segnò un po' questa esistenza di Double Fine, sempre un po' in bilico, nel senso fatta di prodotti estremamente originali, estremamente brillanti nella scrittura, nelle idee, nel concept, mai successi commerciali. Da lì a Brutal Legends, The Cave, tutto quello che hanno fatto è sempre rimasto un po' così. Adesso si sono fatti acquistare da Microsoft, infatti.
Quindi è finito il problema del dover guardare le bollette vendendo.
Beh, l'ha anche detto, proprio detto, gli hanno chiesto com'è lavorare con Microsoft. Beh, lui ha detto francamente significa non avere più problemi di soldi.
Loro, tra l'altro, non mi ricordo quale gioco fosse, quello per cui c'era stato anche il Kickstarter fatto con Ron Gilbert,
Broken Age.
Doveva essere un gioco solo, l'avevano diviso in due per utilizzare i proventi della vendita del primo per poter finire il secondo. Questa cosa difficilmente gli risuccederà.
Comunque, arriva appunto questo sequel di Psychonauts e ha la forma di un action 3D proprio in stile anni 2000.
Stavo per dire brutto, ma
no,
mi hai fermato.
No, non è brutto, non è brutto, anzi. Io l'ho giocato, fra l'altro. E c'è questa commissione fra il linguaggio del platform, l'esplorazione, il combattimento un po' cioè non tecnico come quello di un action game, però comunque divertente. È chiaro che visivamente parlando, il gioco, che è nato insomma anche questo con un Kickstarter, fra l'altro non ha già cioè non mostra i frutti dell'acquisizione di Microsoft dal punto di vista tecnico e tecnologico.
Il perk sbloccato soldi infiniti.
Esatto, no, arriverà probabilmente in quello dopo. Quindi è chiaro, non è il prodotto che ti lascia a bocca aperta dal punto di vista della grafica, però secondo me è molto divertente, anche molto vario, perché l'idea è quella di entrare ogni volta, no, grazie ai poteri degli Psychonauts, nella psiche, nella mente di vari personaggi, e ognuno di questi stage, li chiamo proprio così perché negli anni 2000 si chiamavano così, lineare, inquadrato, insomma con un level design tutto un po' artigianale, ha un suo stile. C'è il casinò pieno di lustrini, c'è la biblioteca, la biblioteca in cui entri all'interno dei libri e ti muovi in questi spazi fatti di parole. Insomma, ci sono tutte queste ambientazioni e ogni volta è una scoperta nuova, e quindi è una cosa carina. Sembra proprio arrivare dagli anni 2000, quindi orientatevi, nel senso, se volete una cosa moderna, non è chiaramente questo.
Fa pensare, sto vedendo il gameplay adesso, gioco molto, molto rifinito, molto piacevole, molto lavorato, profuma di Media Molecule un pochino, di Little Big Planet e un pochino anche di Puppeteer, per chi lo ricorda. Quindi mi sembra un'esperienza potenzialmente piacevole. Non stai cavalcando l'onda della contemporaneità, ma
no,
chi se ne frega.
No. E poi è su Game Pass dal day one, e questo è appunto l'elemento che invece arriva proprio dall'acquisizione di Microsoft. Quindi chi è abbonato a Game Pass se lo gioca a fine agosto.
No More Heroes Meets 3.
Sì, lo citiamo per dovere di cronaca.
Fai, schiarisci. Rifai.
Lo citiamo per dovere di cronaca, è il terzo capitolo di una saga di Goichi Suda, che mi sembra sia nata su Wii, quando sì, aveva senso, perché è basata su uno spadaccino e quindi col Wiimote funzionava parecchio parecchio bene. Esce adesso su Switch. L'ho messo perché ci sono affezionato, perché il primo mi piaceva molto, faceva parte di quella serie di titoli sperimentali che approdarono su Wii in maniera a volte anche imprevista, come io mi ricordo anche un Mad World che aveva un po' quello stile grafico, e poi Yokami. Insomma, era una stagione in cui si sperimentava, tra l'altro credo vengano tutti dallo stesso posto, perché era Grasshopper, che prima era Clover Studio. Quindi insomma era un bel gruppo di sviluppatori, e hai visto mai che tirano fuori un'altra cosa gradevole.
Fra l'altro questo sembra proprio riprendere anche la struttura del primo capitolo, perché il secondo insomma non è piaciuto tantissimo, fatta di un'alternanza fra lavori triviali che il protagonista deve fare per guadagnare soldi a sufficienza per poi pagarsi l'iscrizione a un torneo di assassini in cui ci sono degli scontri proprio straripanti di adrenalina, bellissimi, spettacolari, e quindi c'è proprio questa alternanza fra, che è molto nipponica come
certo,
cosa, fra la propria passione che tu insegui, in questo caso è una passione un po' sopra le righe, perché è quella per insomma per i colpi da sicario, e invece le necessità della vita quotidiana che ti portano poi a tagliare il prato, raccogliere noci di cocco, fare tutta una serie di lavori pallosissimi
da salaryman, da impiegato, esatto, classico, che però ha una seconda vita,
esatto,
dove invece fiorisce ed è meraviglioso. Ricordiamo che Goichi Suda, o Suda 51, perché Goichi vuol dire 51, è forse il più feticista degli autori di videogiochi, sono lui e quello di From Software, i due matti giapponesi che uno dice mamma mia questi di notte cos'è che sognano, uno sogna delle orge, l'altro probabilmente i suoi antenati che gli puntano il dito con delle spade giganti e gli fanno sentire del complesso di colpa, del senso di colpa, non lo so. Ma Suda 51 è quello che ha fatto i giochi più fetish, i giochi più deliranti, i giochi anche che interagiscono con la morte, il concetto della morte, la sua ritualità in maniera più punk.
Era suo Lollipop Chainsaw?
Era suo?
Sì.
Ah, ecco.
Sì.
Ho concluso, vostro onore.
Una gnocca in bikini con una sega elettrica in mano che ammazza tu. Cioè, delle cose abbastanza...
E la testa del fidanzato parlante.
Ah, è vero, in mano.
Esatto.
Quindi, insomma, lo si aspetta sempre con simpatia il buon Goichi e questo No More Heroes 3 fa parte delle sue produzioni. State ascoltando Joypad? Ormai lo sappiamo, corri,
salta
e spara.
Non è che bisogna stare qui a... Nel frattempo stanno mandando ai giornalisti, hanno mandato ai giornalisti negli Stati Uniti a qualcuno il...
Maledetti.
Il cazzillo con la manovella.
Playdate.
Il Playdate, cioè quella console portatile, quel videogiochino portatile che è un incrocio fra un inno alla nostalgia dei Game & Watch e invece un distillato di nuove idee che non vanno sulla strada dei numeri della tecnologia, ma proprio una strada laterale sua. È una piccola console in bianco e nero, a cristalli liquidi, a inchiostro elettronico, con una manovella, dei giochi proprietari fatti anche da autori della Madonna, perché c'è un gioco di quello di Katamari Damacy.
Distribuzione dei giochi, tra l'altro in abbonamento con l'acquisto annuale, il primo anno è con l'acquisto della console, e poi è come se fosse una piattaforma di streaming, tu tutti i giochi che escono quell'anno li hai sulla tua Playdate.
Pare molto bello l'oggetto, ho letto delle recensioni positive anche di giornalisti stupiti, non con quell'entusiasmo, eccoci qui, l'aspettavamo, ma... Boh, questo strano affare l'ho avuto in casa, effettivamente irresistibile.
Sì, vediamo, io purtroppo ancora non l'ho potuta provare. I preordini cominciano il 29 di luglio
alle 19, se non sbaglio.
Chissà
io sarò lì a...
Allora, il primo blocco hanno detto sarebbe stato di 20.000 pezzi. Con preordini che però non vanno in sold out, cioè i primi 20.000 che sono riusciti a preordinarlo avranno subito la spedizione, gli altri mano a mano che vanno in pari con la produzione.
Fra l'altro c'è uno dei giochi che è fatto da Lucas Pope, che è quello di Papers, Please e Return of the Obra Dinn.
Ah certo, c'è anche lui, quindi sì, va preso questo affare.
Va preso, vedremo, secondo me la prima stagione già con i nomi coinvolti ci garantisce un po' di sicurezza. Poi vediamo anche la seconda,
ma anche poi, perché quell'affare lì, se tu immagini appunto Lucas Pope con la sua idea di videogiochi in una console di questo tipo, potrebbe fare faville, perché lui non ha una visione ortodossa, diciamo, costruisce gli spazi videoludici in maniera molto originale. Avere delle interfacce nuove, avere proprio una modalità tutta diversa, è un affare che dal punto di vista hardware indirizza il software in un posto lontano rispetto a quello di tutte le altre console.
Sì, perché diciamolo, cioè, quando abbiamo detto manovella, c'è cioè, fisicamente una manovella che diventa un sistema di controllo. È come un Game Boy giallo con una manovella che spunta.
E lo aspettiamo con trepidazione. C'è un altro affare che è stato annunciato e che verrà venduto ai fortunati preordinatori, che è la console portatile di Valve, lo Steam Deck,
che aspettiamo con molta meno trepidazione.
Ecco, questo vi dice tantissimo un po' sull'indirizzo di Joypad in generale, che tra un PC portatile che sembra uno Switch e una Switch e una console con una manovella, scelgono la manovella.
Sì, allora per spiegarlo a chi non fosse tanto addentro, lo spiego io che non so mai niente, così siamo alla pari. Allora, Valve è diciamo, il più grosso distributore di giochi in digitale da anni.
Quasi monopolista,
sono quelli di Steam, tutti hanno Steam installato sul loro computer se scaricano giochi ed è da lì che li comprano. Loro sono quelli di Half-Life e di Portal e sono degli editori, degli sviluppatori di primo livello, sono stati i primi a credere nello scaricamento, nell'abbandono delle copie fisiche per i videogiochi, ma in tempi non sospetti, proprio in tempi di follia.
Quando è uscito Half-Life 2, 15 anni fa?
Mi sembra proprio di sì,
perché
almeno 15 anni fa.
Perché Steam era nato come sistema di vendita e distribuzione delle patch di Half-Life 2 e Counter-Strike, se non sbaglio, che erano i due giochi in quel momento online di...
È uscito nel 2004.
2004, quindi sono di più, sono 17. 17 anni fa, e 17 anni fa loro dissero: volete comprare il nostro gioco che è uno dei più belli sul mercato, uno dei più ricchi? Bene, dovete scaricarlo quasi tutto col modem. E la gente: ma perché io ho pagato? E se no non ci giocate.
No, comunque... no, lo potevi anche comprare, eh?
Sì, però dovevi comunque attaccarti.
Dovevi scaricare Steam, che faceva il check del DRM, cioè il controllo antipirateria, e scaricava le patch indispensabili per poter giocare.
Cioè era necessario connettersi, era una cosa assolutamente avveniristica. Non c'erano i social così forti, perché altrimenti avrebbero avuto molta più resistenza. Erano dei borbottini sulle riviste specializzate, sui forum e un po' personali, privati. Però ne vendettero una marea e fecero partire questa linea per cui funziona così. Arrivarono prima di tutti gli altri, ora propongono un oggetto che... sì, è pensato per la loro collezione di giochi, ma in realtà non è loro, perché loro si occupano di logistica, cioè sono dei distributori, quasi esclusivamente dei distributori di contenuti altrui, e il fatto che il distributore ti metta in mano la console è un po' bizzarro. In sostanza è una console portatile fatta per non avercela un'identità, perché deve girare qualunque cosa loro vendano sulla loro piattaforma. Quindi è una specie di PC portatile in forma di consolina. A me, da qua l'ho visto, ovviamente non nessuno l'ha maneggiato. Tu l'hai maneggiato?
No, nessuno l'ha maneggiato,
solo,
però
è un accrocchio. A me,
cioè,
è sembrato
nessuno in Italia.
È stato provato solo da IGN in una collaborazione con il lancio con Steam.
È un accrocchione.
Tra
no?
le righe,
sembra avere un'ergonomia proprio. Cioè,
ma poi deve pesare 100 kg perché è un
100 grammi.
Perché è un PC. È letteralmente un PC a due piccoli touch. Non lo so, io so che forse neanche fortunatamente era la parola da dire. La nostra community non ha tutto questo seguito nel mondo PC. A me sembra un oggetto di una sfiga infinita.
Sì, è un po' uno scopanò dei longhi e vedremo quello che succederà, però tutto ci lascia pensare che sia un oggetto fatto apposta per quello, impallinatissimo di gioco su PC e su Steam, che si compra questa specie di vizio, lo porta al mare tre volte. Ma
allora, secondo me vive proprio in una situazione, cioè io non capisco a chi parla, perché da una parte è vero che idealmente ci puoi giocare quei grandi AAA e ci giochi Doom, ma tu hai davvero voglia di giocare Doom con quell'esperienza utente lì? Più che altro magari ti vai a cercare i titoli indipendenti. Però è anche vero che i titoli indipendenti sono quelli in cui la differenza tecnica, il divario di hardware si sente meno. Ce li hai tutti su Switch. L'esperienza utente di Switch è morbidissima, piacevole. Di qua c'hai il PC che ti reinstalla le patch, cambi la risoluzione, il frame rate adesso non va.
Ti devi impelagare. Perché impelagarsi?
Per me
è
proprio no. Ad un prezzo, fra l'altro, nemmeno super lusinghiero. Perché si va da 450?
Sì, 4,59, poi le altre due versioni sono, mi sembra, 6 e
780 addirittura, una
l'ultima
cosa del genere. 680, quasi 700 euro.
Beh,
no.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Joypad, che è il blocco dedicato ai consigli personali. E, per una volta ho una cosa da dire io, sì, ma a parte però Zampa.
Io è il momento in cui consiglio un libro, Bitmap Books, perché loro ne fanno uscire 5 o 6 all'anno e ogni volta che escono io sono in prima fila per comprarli perché sono bellissimi. Quello di cui vi parlo oggi è A Guide to Japanese Role Playing Games, segue la loro filosofia, diciamo, di recupero di un catalogo, a volte è legato alla console come in vecchie loro edizioni. In questo caso è legato ai giochi di ruolo giapponesi, per capirci quelli in stile Final Fantasy. Questo libro ha un'introduzione che spiega e contestualizza quello di cui si sta parlando e poi una serie di schede dove si mostrano i giochi, si raccontano, se ne racconta la storia, cosa si faceva, se hanno avuto successo oppure no.
Si può anche non leggere l'editoria, nel senso, allora, sono talmente belli da tenere in mano e da sfogliare quei libri che uno...
Sono i libri da tavolino, quelli che prendi e lasci lì quando entra qua. Hai presente quelli della Taschen?
Certo.
Che sono giganti e bellissimi. Questo Bitmap Books insieme a Read Only Memory fa questo lavoro per i videogiochi. Sono delle edizioni in prima battuta curatissime, poi dentro chiaramente si parla di 5 o 600 pagine, ogni pagina è una scheda di un gioco, non è che sia un romanzo. Te lo prendi, te lo sfogli, magari quelli più legati alla tua infanzia, e poi lo lasci lì da mostrare.
Bene, questo per il nostro pubblico più impallinato, soprattutto impallinato o di libri di videogiochi o di JRPG. Invece per i disadattati anziani arriva il mio consiglio. Io consiglio ardentemente di dare una possibilità ai simulatori di treno. Per ora mi sono avvicinato a Train Sim World 2, che è un gioco inglese ben fatto, di una trenofilia addirittura sinistra, cioè ci sono alcuni livelli che sono, se ti piacciono, visti da fuori, cioè bisogna giocare da soli, perché se una persona cara ti vede mentre guidi, mentre conduci, diciamo, fai il macchinista della metropolitana o di un trenino in Inghilterra sulla costa e vai e dagli 3 di potenza, adesso andiamo a 60 miglia ancora per 5 km, poi andiamo a 50 perché c'è l'abitato, aspetta, tutto questo può sembrare imbarazzante e forse lo è, e anche autistico in qualche misura. Io lo trovo, come sempre per i giochi un po' noiosi nei quali mi butto, straordinario. Ho fatto un personaggio, si chiama Ursula, è una macchinista tedesca, e con Ursula ho fatto la linea Aquisgrana Colonia più volte, anche ad alta velocità. Ho imparato i rallentamenti a 1,5 km dalla stazione, tutte delle cose
quindi,
così.
Tra questo e Death Stranding, a te piacciono i giochi dove si spostano cose o persone?
Sì,
di logistica.
Io vorrei tantissimo un remake di Ports of Call dell'Amiga, che era una cosa di logistica portuale, di logistica di navi, dovevi portare della roba di qua e di là, ma con della gamification, era interessante. Probabilmente ne venderebbero 4, però chi se ne frega. Questo è un bel gioco, aspetto con trepidazione che il mio amico Flavio dal Giappone mi mandi Densha de Go per PlayStation, e poi vi racconterò anche Densha de Go, che è il simulatore di treno per eccellenza.
Come sono
giapponese.
Gestiti i disastri ferroviari? Cioè, se non rallenti durante nell'abitato?
No, se vai sopra il limite di velocità, in realtà non succede nulla, ti dà una penalità. Se fai deragliare il treno, si ferma il livello, si riparte da capo. Gli scenari ripartono con un freddissimo scenario fallito. Si riparte da capo.
Io lo immaginavo una cosa stile Bloodborne con sei morto.
No, non ci sono. Cioè, sono dei momenti di grande paura quando vai sui treni ad alta velocità, cioè quando vai a 260 all'ora e devi gestirlo, si avvicina alla stazione. Io mi ero preso anche un po' di ansia, devi sapere come frenare, fare tutti dei calcoli più o meno empirici.
Dovrebbero metterci la schermata del TG con la notizia.
Esatto, deragliato
860 morti, deragliato.
Però
treno.
Spesso si va a 40. Il bello è che spesso si va a 40 all'ora. Poi ti compri gli scenari, ovviamente.
Bello, voglio sottolineare questa cosa. Il bello.
Oppure nei i treni merci negli Stati Uniti, dove devi comporre dei treni di vagoni di merci pesantissimi e muoverli, che è una cosa dove ti percepisci che anche nel mondo virtuale del videogioco, dove evidentemente non esiste nessuno, ma formalmente ti potrebbero dare la sensazione di contare qualcosa, ripeto, in quel mondo, cioè quando vai sui treni passeggeri, degli omarini molto rigidi salgono, scendono, dici ok, in questo mondo ho un senso. Quando fai le missioni treni merci, sei solo come un cane in una zona di scambi ferroviari d'estate in Oklahoma.
Tu ti rendi conto che hai ricercato Elite Dangerous, ma con le tre nord?
Sì.
È la stessa cosa.
Sì, è Elite Dangerous noioso. E, ci vado.
Elite Dangerous proprio.
Sì. È così, uno pensava che quello fosse già, diciamo, ai confini della noia, dove la noia poi diventa forse arte, orgasmo, non si sa. Invece no, c'era ancora una spanna da percorrere, sono i simulatori di treno. Devo dire che la cosa che fa paura non è tanto giocare a un simulatore di treno, ma andare a cercare informazioni su YouTube, ovviamente tutorial, e trovare i capi, gli esperti di simulatore di treno. E lì altro che scopa
no. Ma stiamo parlando di questo simulatore di treni?
Ma io ci farei un'intera puntata.
Guarda, ragazzi,
so
è
che
bello.
Il pubblico apprezzerebbe. Abbiamo fatto una sola puntata extra. Sui momento della
così,
seconda.
Non simulatori ne so, di viaggi.
Non
se
ne so abbastanza.
Una roba tipo il traghetto. Quello pensa che emozioni.
C'era quello delle navi,
mare, forza 3 anziché forza 4.
Oh, ma tu quando Square Enix fa un gioco sulla tonalità dei peti di qualcuno.
La pilotina non è ancora uscita. Presto.
Cosa c'è di male? Chiamate il rimorchiatore, dobbiamo fare le manovre, è tutto bello. Prego.
Chiudo
Fossetti.
Io, resto nell'ambito videoludico. In realtà non ho trovato la scaletta.
A differenza di Bordone.
Ma cosa cazzo volete? Madonna, che razzismo brutto. Ma andate avanti, la storia poi vi raggiungerà.
Non ho trovato la scaletta della puntata 34 e non mi ricordo cosa ho consigliato nella puntata 34. Nel caso vi beccate...
Ma come fate a non trovare dei fogli su una cartella Drive con
Divisa? Vai a vedere se c'è. Se l'ho già consigliato, ve lo beccate due volte. Consiglio Ender Lilies.
Non me lo ricordo Ender Lilies. Secondo me non l'hai consigliato al limite o è andata così.
Metroidvania bidimensionale che è, recupera insomma alcuni elementi anche estetici un po' dai grandi classici del genere, i più antichi come i più recenti. C'è anche qualcosa di Hollow Knight, ma non c'è la dimensione Souls-like nemmeno qui, nel senso la morte, il recupero delle anime non c'è, e è più orientato all'esplorazione e al recupero di nuove abilità che poi ti permettono di tornare nei vecchi scenari, proprio Metroidvania classico. Un po' ingessato nelle animazioni, ma molto bello sia dal punto di vista insomma del racconto, dell'impatto scenico, del tratto e dello stile del disegno, perché
ambientazione gotica direi,
sì, fantasy
vetrate tipo di chiese gotiche appunto, e protagonista invece immacolata bianca.
Sì, una vestale bianca, poi c'è tutta la storia, insomma adesso non entro nel dettaglio. È carino anche che ci siano cioè che quando tu sconfiggi determinati nemici ne raccogli le anime e i tuoi attacchi sono in realtà queste anime che compiono l'azione che poi caratterizzava il loro pattern d'attacco. Ce ne sono tanti, sia da trovare per necessità perché vai avanti e incontri questi avversari, sia tanti opzionali, e tu ti puoi comporre sostanzialmente la tua strategia d'attacco. È molto piacevole e non è difficile come Hollow Knight, quindi anche in questo caso secondo me una chance li si può dare.
In una giornata calda in maniera fastidiosa, con finestra aperta e ventilatore, abbiamo fatto la puntata 35 di Joypad. Chiediamo al nostro producer, anche alla nostra portinaia, quali sono i programmi per il futuro. Torniamo alla fine di agosto noi.
Torniamo alla fine di agosto, sì.
Con una terza stagione?
Allora, diciamo che proviamo a tornare dall'ultima settimana di agosto, ma nel senso dall'ultima settimana di agosto noi siamo tornati qua e diciamo ciao, quando facciamo la prossima? Il fatto che poi effettivamente possa essere registrata da lì a una settimana, due settimane, tre settimane, qua non si può.
Quindi fine agosto, inizi di settembre, sì. Torniamo, non sappiamo precisamente quanto, è sempre un...
Per la terza stagione di Joypad.
Sono sempre due vettori, uno quello dell'esistenza mia e di Fossa e l'altro quello dell'ossessione di Zampa che ci martella e grazie alla quale noi poi facciamo queste puntate. Avete ascoltato Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Abbiamo finito.